Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
La luna se ne andava a passeggio e il vento gridava in periferia, in una Milano troppo diversa, all'orizzonte della democrazia. Due cuori che il destino ha incrociato, purtroppo distanti come un tramonto, Natale vicino del 44, la storia alle porte di un sogno interrotto. Lei fa la sarta per farsi due soldi e lui il fornaio, la vita più dura, le mani increspate dalla farina, torna al mattino e lei rincasa la sera. E fu proprio un caso che verso il ritorno, per un solo secondo, la vide passare. Lei gli sorrise ma poi scappò via, come fa a volte l'ago sotto il ditale. Ma lei non scordò mai più quello sguardo, anzi proprio a quell'ora li volle tornare, perché a volte i pensieri sono come le ombre, ti seguono ovunque senza lasciarti stare. E fu così che da piccoli sguardi, che come gli accordi ci si fanno canzoni, li metti insieme per qualche minuto, poi li ritrovi a mescolare emozioni. Che sia maledetta questa guerra infinita, che prima o poi dovrà pure finire. Neanche il tempo di fare l'amore, che mi tocca, cuore mio, ripartire. E da quel giorno solo il silenzio e qualche messaggio portato dal fronte, e un berretto rubato dal vento per ricamarci intorno la notte. Andava a passeggio e Milano in un angolo di periferia, due cuori che il destino ha incrociato proprio sull'orlo della democrazia. Se ne andranno queste bestie fasciste, basta solo volerlo, oltre queste parole è come negli incubi più brutti di notte, basta risvegliarsi. Se ne andranno queste bestie fasciste, basta solo volerlo, oltre queste parole è come negli incubi più brutti di notte, basta risvegliarsi. Se ne andranno queste bestie fasciste, basta solo volerlo, oltre queste parole è come negli incubi più brutti di notte, basta risvegliarsi. E se ne andranno con il primo sole.
Sigona, un applauso, grazie.
Grazie, buonasera a tutti.
Finita la guerra, finito il 25 aprile del 1945, Albert Kesselring, comandante in capo dell'esercito nazista italiano, aveva detto che noi italiani, dopo tutto quello che era accaduto, avremmo dovuto costruire un monumento ad Albert Kesselring ed un monumento a tutti quelli che avevano realizzato e costruito e pianificato l'Olocausto e le stragi di donne, vecchi e bambini in questo paese. Un signore chiamato Piero Calamandrei, che non era un comunista e che non era un socialista e che non era un democristiano, ma che forse era un uomo, grande uomo, che aveva costruito e realizzato la Costituzione italiana, gli ha risposto così: lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che alla fine ti videro fuggire. Ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Solo con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore del mondo. Su queste strade, se tu vorrai tornare, ai nostri posti ci troverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, un popolo serrato intorno al monumento che si chiama ancora oggi, ora e sempre, Resistenza. Grazie.
Del mondo, mentre la pioggia cade ancora più forte, c'è un dolore che cresce da solo, in una sera di nebbia in pianura, in una notte non magica e bella, perché il cielo sputò lacrime e fango. Non la vide l'innocenza alla guerra, e c'è chi aveva anche solo 6 anni, e a 6 anni non corri veloce, perché gli spari di quegli ufficiali non erano un gioco. Perché gli spari di quegli ufficiali non erano un gioco, ma della voce il dolore. Tra le 7 e le 9 di sera scuro un uomo che venne alla porta, raccogliesti di tua madre i capelli per la foto di quell'ultima volta. 8 spari, 8 colpi di mitra, un po' in cielo, un po' verso la luna. 8 lampi e di colpo la vita se ne va, se ne va. 8 lampi e di colpo la vita se ne va come un soffio di schiuma. Silenzio e senza parlare, solo il sangue che scorre dal cuore. Se ne andranno e se ne andrà questa notte, e se ne andrà via anche questo dolore. Ti trovarono ferita ma viva, partigiana tra la nebbia e l'aurora. Niente lacrime, solo vento e paura, Clara, che da oggi. Niente lacrime, solo vento e paura, Clara, che da oggi non resterai più da sola. Resterai più da sola. A Clara Cecchini.
Andrea Suona, un applauso. E ora è il paese della vergogna. Quanto pesano le ingiustizie e soprattutto qual è il loro prezzo e chi lo ha pagato nel corso della storia. Partiamo da una data, il 12 luglio del 1944. Siamo a Sant'Anna di Stazzema, poche case nell'entroterra della provincia di Lucca. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata, e trae un gruppo di bambini che giocano festosi davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici e si tengono per mano e compiono un giro tondo. Le bambine vestite di bianco, con i grembiuli puliti, i cappellini in testa, i bambini con la camicia, i pantaloni corti e le bretelle. Giro, giro tondo, casca il mondo. La terra, tutti giù per terra. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta. Frasi di bambini che vivono spensierati dentro i loro giochi. Mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Le scrivevano. Sogno di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno di diventare grande come mia nonna. Sogno di vedere il mondo. Il 12 agosto del 1944, un mese dopo. Tutti quei sogni di bambini vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso e poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione Panzergranatier. Entrarono a Sant'Anna di Stazzema, accompagnati da fascisti in camicia nera. Bruciarono le case, devastarono le chiese e alla fine si contarono 560 morti. Una strage efferata compiuta contro i civili in fuga dalla guerra, donne, vecchi, contro 142 bambini con meno di 50 anni. Anna Pardini era nata soltanto pochi giorni prima. Nella piazza principale di Sant'Anna di Stazzema, se voi ci andate, c'è una lapide in sua memoria. E c'è scritto Anna Pardini, la più piccola dei tanti bambini che la guerra ha qui strappato dai cerotoni. Questa fotografia di bambini che soltanto qualche giorno prima correvano, ridevano, senza preoccuparsi delle cose del mondo, conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ancora oggi, dopo che il tempo è passato, uno dei grandi scrittori del Novecento, Cesare Pavese, alla fine di uno dei libri più belli, La casa in collina, ha scritto questo pezzo. Ora che ho visto che cos'è la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi, e dei caduti che facciamo, perché sono morti? Io non saprei che cosa rispondere, non adesso almeno, perché non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti, soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nel 1944 Sant'Anna di Stazzema si trova sul filo della cosiddetta linea gotica. È il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'Asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. Questa linea taglia in due la penisola da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Kesselring, quello del monumento, organizza la sua risposta militare e il capo dell'operazione è Walter Reder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre del 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli dei fiumi Setta e Reno, dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe. Le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, di cascine e di scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia dentro nella chiesa. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, alle donne e ai bambini. I criminali si spostano dentro nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce e uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissime. E la strage è soltanto all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Dopo 6 giorni di rastrellamenti, di violenza, 1830 persone perdono la vita. 50 anni dopo. Quante case si possono fare dopo 50 anni? E quanti figli si possono fare? E 50 anni dopo, nel maggio del 1994 a Roma, viene trovato un armadio. Ora voi sapete che gli uomini mangiano e ingrassano. In questa storia io ho scoperto una cosa sensazionale, cioè io ho scoperto che anche gli armadi mangiano. Inghiottono. Gli armadi per ingrassare hanno bisogno di mangiare fogli di carta. E a furia di mangiare, gli armadi ingrassati hanno fatto uscire tutto il loro liquame dentro nei faldoni. C'erano 695 fascicoli, quelli che sono stati trovati nel 1994 nella sede della Procura Generale Militare, il bell'armadio grasso che macinava ogni carta. E dentro in quella carta c'erano i nomi di tutti i colpevoli. Dentro in quell'armadio c'era il nome di Erich Priebke, di Karl Haas, di tutti quelli che avevano colpito nelle fosse ardeatine. Tutti i colpevoli erano scritti i nomi, i cognomi, gli indirizzi, qualcuno anche il numero di telefono. Sapevano tutto. Chi ha deciso lo spostamento di tutti quei fascicoli? Sapete qual è la verità? È che quei fascicoli rimasti sepolti per oltre 50 anni portavano due timbri, comando alleato e comando tedesco. Erano stati semplicemente archiviati in nome del trattato di Yalta e della spartizione del mondo. Dentro c'erano i colpevoli della strage di Sant'Anna di Stazzema. Dentro c'erano i nomi dei colpevoli della strage di Mazzabotto, di Fivizzano, di centinaia di altre stragi compiute nel nostro paese. E allora ci si domanda, ma com'è andata a finire? Com'è andata a finire? 22 giugno del 2005, per la strage di Sant'Anna di Stazzema, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo dal Tribunale Militare di La Spezia. 14 gennaio 2007. Lo stesso tribunale condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Barzabotto Montesole. Oggi i colpevoli hanno tutti 90 anni. Ma nel 1960, quando furono meticolosamente archiviati i fascicoli dell'armadio della vergogna, questi criminali avevano 40-50 anni, e nel 1945, finita la seconda guerra mondiale, questi criminali ne avevano 25. La politica non è in grado di offrire ai suoi cittadini una verità condivisa sui fascicoli nascosti dell'armadio, perché oggi viviamo nel paese della vergogna. Grazie. Immagini in bianco e nero, che poi diventeranno immagini a colori, e poi diventeranno ancora immagini in bianco e nero. Sapete perché? 4 anni fa un ragazzo di 18 anni mi ha chiesto: ma perché tu parli delle stragi nazifasciste, fai vedere con le immagini la strage di Piazza Fontana? Perché? Perché il fascismo di ieri è il fascismo di oggi. Perché sono due facce della stessa identica medaglia. Quello, per esempio, che vuole parificare le pensioni di guerra tra i repubblichini di Salò e partigiani. Oppure quello che dice, per esempio, che i repubblichini di Salò erano mali partigiani, o che non c'era alcuna correlazione tra le leggi razziali e il fascismo. Come noi siamo un gruppo di coglioni che non abbiamo conosciuto la storia. Però ce lo stanno dicendo. Il fascismo di ieri e il fascismo di oggi sono due facce della stessa medaglia. Le immagini che voi state vedendo sono quelle dei funerali della strage di Piazza Fontana il 12 dicembre del 1969. Lo stipendio di un operaio era 117.000 lire. Una 500, lusso, costava 500.000 lire. Il 4 di agosto chiudeva la Fiat, ecco, la nostra 500, andavamo tutti in ferie, eravamo un popolo di disperati, di disgraziati, però eravamo contenti. Perché la domenica alle 20:30 facevano vedere la Freccia Nera. Ti ricordi, uomo, la Freccia Nera? La sigla faceva così: la Freccia Nera fischiando si scaglia e la cupa canaglia il saluto ti dà. Poi c'era Gennaro, l'arbitro, vestito d'azzurro. Gennariello, alle 16:37 noi eravamo tutti vecchi, alle 16:37 del 12 dicembre del 1969 eravamo tutti vecchi, 17 morti e 200 feriti. Com'è andata? È andata che il 30 giugno del 2001 la Corte d'Assise di Milano condanna all'ergastolo Del Fuzzosi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni. È andata che il 12 marzo del 2004 la Corte d'Assise d'Appello ha assolto Del Fuzzosi, Carlo Maria Maggi. È andata che il 3 maggio del 2005 il processo si è chiuso in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati e, fate attenzione, l'obbligo da parte dei parenti delle vittime di pagare le spese processuali, 500.000 euro. Ma le storie sono andate avanti. Il 28 maggio del 74, quando il cielo non prometteva nulla di buono, e stavano entrando in Piazza della Loggia a Brescia 10.000 sindacalisti, operai, studenti, disoccupati. Erano le 10:12 minuti quando Franco Castelzati della CISL diceva: amici e compagni, lavoratori e studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di chiara marca fascista ha posto la città l'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Castelzati alle 10:12 minuti stava dicendo a Milano. E poi 8 morti, 94 feriti, alcuni gravi, 5 insegnanti, operai, un pensionato. Neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo. Quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti, sotto i portici, c'è chi ha piazzato poco prima un ordigno di alto potenziale. E poi le immagini cominciano a diventare a colori. Ti ricordi, uomo, il 2 agosto del 1980, c'era un paese che andava al mare, c'erano i Boy Scout, tutti in fila, i Boy Scout con i loro panini, c'erano Sergio Secci che aveva 22 anni. Doveva andare a Bolzano, aveva perso il treno. C'era Roberto Procelli. Roberto Procelli era un uomo soldato, era partito soldato, veniva da San Lorenzo di Anghiari. Poi c'erano i tassisti. C'era uno che si chiamava Togliatti, l'altro si chiamava Verbale. E stavano parlando, Togliatti Verbale, di quel bianchino che avrebbero dovuto prendere a San Giovanni in Persiceto. C'erano centinaia di persone che giravano intorno a questo luogo. E c'erano persone intorno che aspettavano un treno, altri lo perdevano. E allora che cosa fai quando perdi un treno? Vai dentro nella sala d'aspetto di seconda classe. Ecco che cosa fai quando perdi un treno. Oppure decidi di aspettare sotto la vetrina, per esempio, del binario 3, eh? Alle 10:25 alle 10:25 in punto. L'orologio si è fermato. Ve lo dico io che cos'è accaduto. È accaduto che 25 kg di esplosivo gelatinato tipo Compound B, di tipo militare, compresso dentro in una valigia di aspetto normale. Ha un vento forte che spazza via ogni cosa. Un tornado violento, più forte di un terremoto, qualcosa che ha il sapore della morte e di cose bruciate. Ve lo dico io che cosa è successo. È successo che una sala d'aspetto di seconda classe si è sbriciolata. Come fanno tutti quei castelli di sabbia quando c'è l'alta marea. Centinaia di metri cubi di terra e travi lunghe 200 metri, pensiline in acciaio, traversine, sassi, binari e frammenti di rottaie. E dentro c'erano uomini, donne, bambini, ragazzi, anziani. Dentro c'erano due carrozze. Del treno straordinario 13534 ancora a Basilea. Dentro c'era il ristorante Cigar. Dentro c'erano le speranze. C'erano i sogni di un'estate promessa di vacanza. Un'onda lunga di tutto questo si è riversata in meno di un secondo nella piazza della stazione verso il binario 1 e si è infilata laggiù dentro nel sottopassaggio. E in tutto quel macello l'orologio si è fermato alle 10:25, 85 morti e 200 feriti. Il 23 dicembre del 1984, 4 anni dopo. C'è un treno che deve andare da Napoli a Milano. C'è un treno. Siamo alla vigilia di Natale, poco più. Ci sono le persone che vogliono andare a mangiare il panettone con i loro familiari. Sono gli scambi che incrociano i binari e poi li separano e ancora li incrociano. Ci sono le carrozze stracolme di persone. È 904, è il rapido 904, è come un muro, soltanto le stazioni dai semafori possono fermarlo. Lui sembra inarrestabile. Alle 18:55 in bocca alla galleria Tavernio e San Benedetto Val di Sangro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Ogni 100 metri le luci delle fotoelettriche rendono tutto più inquietante. Alle 19:08. E il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella valigia posta nella carrozza centrale. La pozza tutto è impressionante. La deflagrazione crea uno squarcio dentro in un vagone. la gente che urla come impazzita. Chi apre le portiere, che si incammina a piedi lungo la galleria. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese. Alla fine si conteranno 15 morti e 267 feriti. Sì, ma chi era? Erano vittime innocenti. Erano nomi e cognomi. E nomi di persone colpite mentre compivano dei gesti usuali, quotidiani. Nomi e cognomi che messi in fila uno dopo l'altro servono a ricordarci che la memoria a volte ritorna e lascia delle tracce. Se voi oggi andate a Bologna, troverete una lapide dentro nella sala d'aspetto di seconda classe. Voi, come me, i nomi e i cognomi delle persone non li conoscete, ma i numeri sì. Per esempio, se io ti dico 4, tu lo capisci, 4. Se io ti dovessi dire 3, tutti lo capiscono. 3, 4, 7, 8, tutti lo capiscono. E tutte queste stragi ad oggi non vi è nessuna giustizia. Perché non c'è una volontà politica, perché non c'è la forza della nostra indignazione. È quella che potrebbe far cambiare, che potrebbe per esempio finalmente dire al nostro governo di andare in Giappone e di portarci a casa del Fozzozzi. No? Oppure questa grande indignazione che ci potrebbe dire, per esempio, che non è possibile equiparare i partigiani ai repubblichini di Salò. O ci potrebbe dire, per esempio, che non è possibile lasciare ad altri la storia di questo paese, a raccontarci una storia diversa da quella che tu, partigiano, hai combattuto dentro nelle montagne. Ti stanno raccontando una storia diversa. E allora forse noi possiamo fare qualcosa in più. Noi possiamo raccontare queste storie ai nostri figli. Io racconto una storia a te e tu la racconterai a tuo figlio e tuo figlio la racconterà ad un suo amico, e fino a quando queste storie avranno gambe potranno camminare, potranno andare avanti, potranno correre, e tutte queste persone non moriranno mai, anche le loro storie. Io racconto una storia a te e tu la racconterai a qualcun altro. E fino a quando ci saranno storie da raccontare, ci sarà giustizia e verità. Grazie. Questo pezzo è stato scritto da Raia Marazzini, un poeta. È una storia che tutti capiscono, perché è la storia di due ragazzi che si amano molti anni fa, in una sera di maggio, a Firenze, in Piazza della Signoria, poco distante. E in Via dei Gergofili il 27 di maggio si sta bene fuori. E pennellate di colore, e gli occhi della Madonna, e il naso del bambino. E i colori che brillano accesi mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Piume Nencioni, 36 anni. Fabrizio Nencioni, 39 anni. Nadia Nencioni, 9 anni. Caterina Nencioni, 6 mesi. È una famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo. Tra tutte queste vie fiorentine che crescono uomini di lettere e pittura. E le statue immobilizzate in gesti antichi, meravigliose. E la vita che ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchio, 22 anni. È luna di notte e la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti. E i colori ad olio eterni si squagliano come acquarelli al calore dei sospiri. E se tu oggi vai a Firenze puoi vederli ancora, due ragazzi incollati alla Vespa dai baci, le gambe incastrate per un amore totale, anche dove non si dovrebbe. Ma come fai? Come fai ai suoi sorrisi non prestare ascolto, diventare una cosa sola nell'ombra della strada, stringerla per sempre e non salutarla mai. Ancora 5 minuti devo andare e poi tutti a ridere. E come fai ad andare via sul serio che parebbe andarsi via per sempre? Allora sì, ti bacio, sì, resto 5 minuti, ti bacio, devo andare, ancora 5 minuti, devo andare. Ti bacio, dolce notte. Ma che fine farà la belletta fra 5 minuti? In quale stato si ridurrà l'arte fra 5 minuti? La cera si squaglierà, dei colori ad olio si annacqueranno, il marmo si sbriciolerà e gli affreschi si staccheranno in bolle d'aria e il bronzo si fonderà in figure fratali. La pietra franerà mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno più a contenere le strutture chiuse in tutte le loro architetture. E quale bacio nuovo, bacio vecchio ci sarà? Fa 5, 4, 3, 2, 1 minuto. Fa 5, 4, 3, 2, 1 secondo. Tutto sarà terra e polvere, e pietra e sassi, e cemento, e ghiaie, torba, catrame, ferro, gesso, fumo e fuoco. Ci sarà fumo e fuoco. Quale opera potrà sublimare tutto questo? Che lì non c'è stato un duello da narrare. Non c'è stata una battaglia di valorosi, non c'è stata una sfida lanciata a tempo debito, un guanto con il quale tu puoi avere schiaffeggiato l'altra parte. Puoi soltanto vittime innocenti di assassini vigliacchi, assassini senza onore. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi. Ma ancora 5 minuti e sarebbe stata anche per loro tutta un'altra vita. Ma la vita è questa, nessun destino umano a 5 minuti di riserva. Grazie a tutti. Ci sono state tante ingiustizie. Ma non ci sono state solo le stragi. Ci sono state anche le storie di tanti ragazzi che sono stati uccisi negli anni 70. Uccisi in scontri di piazza dalla polizia. Questa sera vorrei leggervi i bigliettini che erano rimasti sull'asfalto di via Mancinelli a Milano. Il 18 marzo del 1978 vennero uccisi due ragazzi, avevano 18 anni. Si chiamavano Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, Fausto e Iaio. Ad oggi nessuna giustizia. Ma è una memoria che è come un film in bianco e nero, che a volte viene nascosta e chiusa a chiave nei cassetti della storia, ma altre volte torna e lascia tracce. Il quadrato di asfalto disegnato dalle transenne. Ragazzi di 20 anni lasciavano in quei giorni bigliettini scritti di getta su fogli a quadretti e carta da lettere, le pagine strappate da agende di diari e sul retro di volantini. Versi di poesie e di messaggi di arrivederci. Si fa per gli amici, per le persone a cui si vuole bene davvero. E scrivevano. 1, 2, 3. I rintocchi del pentolo. E notte. E i fantasmi ci aggirano per la stanza, sono tutti i miei pensieri. Orrore, paura e rabbia, tanta rabbia che esplode improvvisa. Accendo la radio, musica, comunicato, frasi di circostanza. Tutto è finito su un marciapiede bagnato di sangue, coperto dai fiori. Io ho lasciato una parte di me. Bruciati ora, su queste piazze e fra queste strade, affermazione negata dell'uomo rinchiuso che fugge dalle tue parole, come un cane a cui tu vuoi togliere la museruola per lasciargli abbagliare la sua rabbia e mordere. Chi lo vuole tenere alla catena. E questa foto tua che guardi lontano un po' seria, se io te la facessi vedere ora ti metteresti pure a ridere dicendo che non era venuta bene e che in fondo non eri proprio tu. Perché bisogna dire
che la tua è una morte politica, dimenticando che era Iaio. Vuol dire solo che eri Iaio e dimenticare tutta quella gente sotto il sole e il vento di Milano con le montagne dietro. Fausto e Iaio sono stati uccisi a 18 anni, giovani come Franco Serantini, come Saverio Saltarelli, come Roberto Franceschi, come Claudio Baralli, come Giannino Zibecchi, come Alberto Brasini, come Gaetano Amoroso, Piero Bruno, come Giorgiana Masi, come Francesco Lorusso, come Walter Rossi, come Dax e come Carlo Giuliani. Sono tutti questi omicidi. Oggi noi conosciamo una verità storica, ma non abbiamo alcuna giustizia. Dimenticandoli, noi oggi li uccideremo una volta ancora. Grazie!
È notte e cala la neve, le case son bianche e la strada si vede. È notte e come un ladro in agguato scende un mantello infuocato. Sempre il giorno verrà, come il tempo e le rose, ma stanotte il dolore brucerà le tue cose. Passerà, passerai, passeranno questi giorni più inchiodati che mai. Passerà, passerai, passeranno ancora i giorni che tu conterai. La sera, pensando al domani, 30 anni e un futuro che sono lontani. La sera, che hanno già chiuso le porte, mani dietro la testa, per gridare più forte. Sempre il giorno verrà, tra le chiuse segrete, come le piazze del centro, quando piovevano pietre. Passerà, passerai, passeranno questi giorni più fregati che mai. Passerà, passeranno milioni di storie mentre tu dormirai. questa guerra un bel giorno d'azzo vedrai passerà, passerai, passerà. Oltre quel muro, le sbarre, i cancelli, vedrai passerà. Oltre quel muro, le sbarre, i cancelli, vedrai passerà. Oltre quel muro, le sbarre, i cancelli, vedrai passerà.
Andrea Sigona.
Grazie.
Il paese della vergogna. Grazie a tutti.